perché come penso tutti sapete, quando il comune di Ladispoli ha acquisito il castellaccio dei Monteroni, ce lo ha praticamente consegnato già con l'inquilino dentro, cioè noi o te mangi sta minestra o questo è stato, no? Quindi l'associazione diritti genetici era l'inquilino forzato che la regione ci ha regalato e che ci ha detto che lo dovete tenere per, se vado 20 anni, se non erro, mi confermano 20 anni. L'inquilino in questione, come sicuramente ricorderà il consigliere Ardita perché c'era pure allora, aveva ottenuto un finanziamento da parte dell'Unione Europea per ristrutturare il castellaccio dei Monteroni. Una parte di questi finanziamenti, se non erano gestiti dal Comune, però sono stati invece utilizzati 1 milione di euro a completare i 3 di cui parlava prima per la realizzazione del polo tecnologico, quindi quelle non sono propriamente baracche, ma è il polo tecnologico, che è stato appunto realizzato dal Comune, e quello che manca è l'intervento dell'associazione diritti genetici, che è, possiamo dirlo, latitante. È sparita. Quindi noi siamo in attesa che scada il termine ultimo da parte di questa associazione per poter usufruire di questo finanziamento. Il consigliere Moretti dopo vi racconterà anche del fatto che abbiamo cercato di subentrare all'associazione dei diritti genetici, purtroppo al momento non siamo ancora riusciti, però mi fermo qui perché ne ha sicuramente più contezza il consigliere Moretti, quindi ci potrà dare notizie più dettagliate.
Aggiungo solo poche informazioni a quello che ha detto il Sindaco. Effettivamente la Fondazione dei Diritti Genetici ha ottenuto 2 finanziamenti, uno di circa 1 milione d'euro e successivamente un secondo finanziamento dal Ministero dell'Ambiente gestito da una società satellite del Ministero per 2 milioni. Col primo finanziamento è stata realizzata quella che viene definita stecca servizi, che lei ha erroneamente identificato come baracca, consigliere, è un polo tecnologico di alto livello. Sebbene da fuori sembri insomma un aggregato di casette, ma sotto ci sono impianti che forniscono sia energia alternativa sia energia tradizionale. Quella parte è stata completata, collaudata ed è disponibile. Quello che è in ritardo, e per questo ci siamo rivolti più volte ai referenti dell'Associazione della Fondazione dei Diritti Genetici, è il bando di gara per mettere in campo la seconda parte del lavoro, che è quella di ristrutturazione definitiva del castellaccio, che ricordo dovrà essere divisa per il piano superiore in utilizzo alla Fondazione e per il piano sottostante in uso totale al Comune. Noi siamo stati i redattori e gli estensori del progetto in tutti e 2 i casi, però i finanziamenti sono purtroppo a nome della Fondazione. Quindi riesce difficile al Comune in questo momento subentrare per portare a proprio titolo quei finanziamenti. È quello che stiamo facendo nel caso in cui la Fondazione, come pare in questo periodo, non dà segno di se stessa, non dà traccia, non riusciamo a contattarli. C'è stata soltanto un'azione fatta fortunatamente dalla Fondazione, che è stata quella di richiedere una proroga del finanziamento per evitare che scadesse. In poche parole, il progetto per andare a bando di gara e fare i lavori è pronto, quel progetto deve farlo proprio la Fondazione perché è titolare del finanziamento. Se così non farà, siamo pronti nell'arco delle prossime settimane a chiedere che il Comune di Ladispoli, siccome è proprietario del bene, subentri al posto della Fondazione nella gestione del finanziamento e di conseguenza del progetto.
Sì, vuoi rispondere?
Allora, sicuramente sono soddisfatto dell'aspetto tecnico, come è stato spiegato bene, sicuramente dal dottor Moretti. Per cosa vorrei precisare che nel 2008-2009, quando la delibera è arrivata in aula, nella mia coerenza avevo già dimostrato, e si possono acquisire gli atti scaricando la delibera, le mie perplessità. Comunque oggi leggo sempre quello che avevano annunciato. Il castellaccio dei Monteroni, acquisito dal Comune di Ladispoli, è concesso in parte alla Fondazione di Capanna, che ne pagherà la ristrutturazione. Sarà così il primo edificio storico a poter essere fruito dai cittadini di Ladispoli. C'è il delegato qui presente, ci può dire se i cittadini fruiscono, entrano in questo edificio storico, lo stesso comitato di quartiere e i cittadini dei Monteroni.
Finito? Sì. Allora, un attimo, c'è un cambio, arriva dalla nostra Presidente Maria Antonia Garedda, quindi io vi saluto e lascio il posto a lei.
Grazie, buonasera a tutti e ringrazio il Vicepresidente per avermi egregiamente sostituito. Stavo a fare un corso a Lanci, sempre per il Comune. E adesso eccomi qua. Buonasera a tutti, al Sindaco, alla Giunta, alle persone presenti in aula, ai consiglieri che ci ascoltano da Centro Mare Radio. Grazie, dottoressa, dato della mia presenza. Sì, gentilmente, buongiorno.
Abbiamo finito l'interrogazione, sì. Di regolamento.
Alle emozioni.
Le emozioni che avevamo già considerato erano queste, però il consigliere Cavaliere e il consigliere Pizzuti Piccolo hanno fatto presente che c'erano queste due loro mozioni del 2017, quindi
devono essere discusse che... prima.
La prima è questa del consigliere del
Movimento 5 Stelle. Quindi sarebbe il protocollo, sì, 4593. Allora. 4593. Quindi, visto che passiamo già alle mozioni, il consigliere Pizzuti Piccoli che ha chiesto di esporre la mozione. No, nell'ordine di protocollo prima è la vostra. 4593, mentre quella del consigliere Cavaliere è 46443 2017. Prego, consigliere Pizzuti Piccoli.
Grazie, buonasera Presidente Garedda. Allora, la mozione che andiamo a discutere e che abbiamo presentato come gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle rega il titolo Mozione per l'attivazione del servizio di bike sharing a flusso libero. È una mozione anche semplice e priva di costi per l'amministrazione che di questi periodi fa sempre bene, più che altro che vuole cominciare a lavorare. Noi riteniamo anche in sinergia con l'amministrazione in carica su quella visione di città sostenibile e ecocompatibile che riteniamo sia un punto di incontro tra il Movimento 5 Stelle, il Sindaco Grando e la sua giunta. È una mozione molto semplice che pone l'indice appunto sul fatto che la Dispoli è una città vocata per l'uso della bicicletta e logicamente ci rendiamo conto che noi oggi parliamo di inserire un servizio di bike sharing, ma è importantissimo andare poi a lavorare con una programmazione di lungo periodo sulle piste ciclabili che sono il vero oggetto, il vero strumento per rendere fruibile la Dispoli a pieno, però pensiamo sia utile iniziare anche da piccole cose per poter poi arrivare alle grandi. Il servizio che proponiamo è appunto quello del bike sharing, sostanzialmente un servizio di biciclette che possono essere prese e lasciate dall'utente in qualsiasi punto della città, perché c'è un sistema di app che permette di localizzarle e prenotarle, stesso meccanismo elettronico che impedisce a chi non abbia usufruito dell'abbonamento o del pagamento di poter disporre della bicicletta, che rimane bloccata sostanzialmente se non c'è lo sblocco dell'operatore attraverso il cellulare, e che quindi riteniamo possa essere molto utile per chi si vuole spostare in bicicletta alla Dispoli. Contestualmente, nella stessa mozione chiediamo appunto che sia in qualche modo revocato quello che è il servizio finora, cioè quella metodologia di servizio finora realizzata alla Dispoli, che a nostro avviso è fallimentare, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo, tra l'altro pagato dalle casse dei contribuenti, queste biciclette buttate in vari angoli della Dispoli, arrugginite, e che quindi sono sicuramente un modello da non seguire. Quindi noi andiamo a chiedere appunto al Sindaco, alla Giunta e in questo caso ai consiglieri comunali di aderire a questa nostra proposta che semplicemente vuole quindi bloccare questo metodo di pagare come amministrazione un eventuale servizio al privato per dare queste biciclette che poi di fatto, l'abbiamo visto, non sono sicuramente utili. Identificare attraverso un bando una società, ce ne sono tante, che si occupano, dietro poi il pagamento della tariffa oraria per l'acquisizione della bicicletta, di fornire gratuitamente questo servizio. Quindi noi come città avremmo un servizio utile finalmente e a costo zero per le casse comunali. Quindi ci sembra una mozione che possa ritenersi accoglibile in questa sede. Io mi fermo qui e lascio la parola appunto a chi vuole intervenire. Grazie.
Grazie consigliere, se gentilmente vuol fornire una copia della mozione ce l'ha, perché essendo una mozione dell'8 agosto 2017 non me la trovo adesso qui in mezzo alle carte. Sì, sì, grazie consigliere, grazie. Sospendo 5 minuti il consiglio. La dottoressa, gentilmente l'appello, grazie.
Grando, Augello, Cavaliere, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, no. Solaroli, no. Moretti, Caredda, Palasca, Fioravanti, Quintavalle, Risso, no. Ardita, Fiorini, Marchetti, Pierini, Palermo, no. Trani, no. Ascani, Forchetta, Pizzuti Piccoli, Forte, Rossi, Loddo.
È arrivata anche Fiorenza.
Allora, 23 presenti, no, 22 presenti, la seduta è valida.
Grazie dottoressa, la parola al consigliere Pizzuti Piccoli per l'illustrazione delle modifiche concordate, grazie.
Grazie Presidente, abbiamo concordato chiudere la richiesta appunto finale della mozione per l'attivazione del servizio di bike sharing a flusso libero con appunto la seguente dicitura. Chiediamo quindi come gruppo consigliare Movimento 5 Stelle di impegnare che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta e i responsabili dei settori di competenza a procedere ad individuare soggetti interessati a svolgere il servizio di bike sharing a flusso libero, procedendo ad individuare nuove forme di servizio di bike sharing in alternativa a quelle attualmente in uso, valutando la possibilità di aderire a nuovi sistemi maggiormente evoluti e convenienti per l'amministrazione comunale. Grazie Presidente.
Grazie a lei, quindi possiamo mettere in votazione la mozione se non ci sono altri interventi. Ci sono interventi sulla mozione? Nessun intervento, possiamo mettere in votazione la mozione. Allora, chi è favorevole all'approvazione della mozione così come modificata dal proponente, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto, Loddo. La mozione è approvata. Andiamo alla seconda mozione, mozione Fratelli d'Italia, protocollo 46443-2017, proposta dal consigliere Cavaliere. Prego, consigliere Cavaliere, la parola. Vedo il mio.
Certo. Buonasera. Oggetto della mozione è il decreto legge 73-2017, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di conversione relativa alla somministrazione di farmaci, convertito in legge 119-2017. La premessa, in data 29/8/2017 con protocollo 41.938, lo scrivente ha presentato una interrogazione al sindaco per motivare un'ordinanza sindacale, la Dispoli Vax Free. Nelle 10 pagine del documento indirizzato al sindaco Alessandro Grando e ai componenti del Consiglio Comunale sono stati esposti le questioni legali, scientifiche e sanitarie necessarie per sostenere l'atto proposto. In data 9/9/17 nell'aula consiliare si è tenuto il convegno Rischi e pericoli dei vaccini inquinati, democrazia sì e democrazia no. Numero 10 relatori competenti nei settori della politica, settore legale e scientifico hanno approfondito i temi esposti nella suddetta interrogazione. Il sottoscritto ha sufficiente informato i colleghi consiglieri sulla pericolosità degli effetti sulla salute dei minorenni nella fascia d'età tra i 0 e i 16 anni, così come previsto dalla legge 119-17, la cosiddetta Lorenzin dell'obbligo vaccinale. A tal fine chiede al Consiglio Comunale di Ladispoli di esprimersi favorevolmente sui contenuti della presente mozione. Premesso che il decreto 73/2017, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è stato convertito in legge con modificazioni del 31 luglio 2017 ed è stato pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale numero 182 del 5 agosto. Considerato che la legge va a disciplinare l'obbligo per la popolazione con età compresa tra i 0 e i 16 anni per le vaccinazioni del tipo antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiemofilus influenzale tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella. Preso atto che il sindaco è il responsabile della salute pubblica del territorio di competenza ed il Consiglio Comunale ne condivide la responsabilità in un quadro legislativo di riferimento che è quello del decreto legge 833 del 78 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e del decreto legge 299 del 99, il cosiddetto decreto Bindi. Ricordato che la norma suddetta evidenzia quali siano i compiti del sindaco tutt'altro che secondari e riassumibili nella conoscenza della condizione di salute della popolazione e dell'obbligo di attivare e implementare iniziative di promozione della salute stessa e deve, inoltre, adottare provvedimenti se questa è minacciata ed informare la popolazione circa i rischi a cui può essere sottoposta da condizioni esterne. Premesso che l'articolo 50, comma 4 e comma 5 del decreto legge 267 del 2000 recita: il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, mentre il comma 5, in particolare in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale. Considerato che l'obbligatorietà vaccinale estesa a 10 vaccini è stata attuata con lo strumento della decretazione di urgenza prima e della fiducia in Parlamento poi, imponendo con pesanti coercizioni un obbligo collettivo che non ha precedenti storici nemmeno a livello internazionale, pur non sussistendo in Italia alcuna emergenza di sanità pubblica che giustifichi il ricorso a tale decretazione d'urgenza. Premesso che non sono noti studi sperimentali sulla somministrazione combinata di 10 vaccini e pertanto sui possibili effetti a medio e a lungo termine. Considerato che la soglia del 95% di copertura vaccinale non è mai stata indicata dall'OMS, che sarebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità, né da altre istituzioni accreditate come critica generale al di sotto della quale potrebbe determinarsi l'insorgere di un rischio epidemico è che il cosiddetto effetto gregge è una teoria a tutt'oggi priva di prove sperimentali riconosciute unanimemente e che in ogni caso la legge riguarda il 15% della popolazione dai 0 ai 16 anni a cui andrebbe rapportato la percentuale del 95%, rimanendo comunque esclusi anche, considerando solo in ambito scolastico, il personale docente e non. Premesso che l'articolo 32 della Costituzione, nel riconoscere al comma 1 la salute come fondamentale diritto dell'individuo, tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. Considerato che solo uno stato di necessità per la salute pubblica può infatti consentire al legislatore, in deroga al dispositivo costituzionale del comma 1 dell'articolo 32, l'imposizione di un trattamento sanitario, condizione che sulla base dei dati epidemiologici ufficiali non sussiste. Ritenuto che l'obbligo dell'oblazione all'obbligo che si estingue dietro pagamento di una multa sanziona un principio antidemocratico e anticostituzionale, che chi può pagare può esimersi dai vincoli di legge contribuendo a scavare un solco socioculturale determinato dal censo. Ritenuto che la possibilità di oblazione all'obbligo che si estingue dietro pagamento di una multa, oltre ad applicarsi per la sola scuola dell'obbligo, creando una differenziazione immotivata con la fascia di servizio educativa dai 0 ai 6 anni, che ormai costituisce a tutti gli effetti parte integrante del percorso formativo ed educativo delle nuove generazioni, contraddice nel merito e nella sostanza la necessità di intervenire in deroga al comma 1 dell'articolo 32 della Costituzione per motivi sanitari emergenziali della popolazione. Considerato che l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma infatti che la dignità umana è inviolabile, mentre il successivo articolo 3 sancisce che ogni individuo ha il diritto alla propria integrità fisica e psichica, e quello sarebbe il comma 1, e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge, che sarebbe poi il comma 2. Preso atto che il sindaco e l'amministrazione comunale dovranno essere garanti delle disposizioni obbligatorie della legge e l'effettiva esecutività della non possibile iscrizione nei casi previsti per gli asili nido e per le scuole materne, che sarebbero i bambini dai 0 a 6 anni, norma che lede ulteriormente i diritti fondamentali della persona, in quanto rappresenta una coercizione con l'aggravante del ricatto della non iscrizione o accesso all'educazione scolastica. Preso atto delle molteplici opinioni e azioni di avvocati costituzionalisti nel merito e nel metodo dei termini di applicazione della legge in relazione alla sua aderenza al testo fondamentale della Repubblica Italiana, la Costituzione sostanzialmente, ritenuto che sarebbe stato giusto e corretto che il legislatore riflettesse con attenzione sui profili di illegittimità della legge, dal rispetto dei diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini alla violazione delle procedure adottate con la decretazione d'urgenza. Considerato che la verità assoluta e il dogmatismo in medicina e scienza non può essere imposto per legge, questo è un aspetto molto importante, e che uno dei principi fondamentali della scienza è proprio che la posizione dominante non possa essere imposta su chi anche fosse minoranza assai risicata, se non per motivi di interesse della nazione e di tutela assoluta della cittadinanza, ed altrimenti si violerebbe anche le disposizioni contenute negli articoli della Costituzione sulla libertà di scienza. Ricordato che la Carta di Ottawa per la promozione della salute, prima conferenza internazionale sulla promozione della salute di Ottawa, che è una città in Canada, del novembre 1986, in merito al diritto alla salute, si esprime in merito alle scelte consapevoli come segue. Promuovere la salute significa costruire una politica pubblica per la tutela della salute. La promozione della salute va oltre la mera assistenza sanitaria. Essa porta il problema all'attenzione dei responsabili delle scelte in tutti i settori, a tutti i livelli, invitandoli alla piena consapevolezza delle conseguenze sul piano della salute di ogni loro decisione e una precisa assunzione di responsabilità in merito. Nella politica di promozione della salute si fondano componenti diverse ma complementari, quali la legislazione, i provvedimenti fiscali e la modifica dei criteri organizzativi. In un'azione coordinata diretta a imporre politiche sanitarie, sociali e dei redditi ispirate a una maggiore equità, l'azione comune contribuisce a garantire prodotti e servizi più salubri e sicuri, servizi pubblici più sani e ambienti più igienici e accoglienti, ovviamente. La politica di promozione della salute richiede di individuare gli ostacoli che impediscono l'adozione di una politica pubblica che tuteli la salute in tutti i settori non sanitari e in modi migliori per rimuoverli. Occorre fare sì che anche per i responsabili politici la scelta della tutela della salute divenga la scelta più vantaggiosa. Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale numero 238 del 2014, secondo cui la Corte Costituzionale ha richiamato le sue precedenti decisioni secondo le quali il rispetto dei diritti inviolabili e di altri valori costituzionali fondamentali costituisce un limite all'introduzione nell'ordinamento interno di norme originate in un altro ordinamento. Ricordato l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e della sentenza 218 del 1999, altre 10 pagine.
No, pietà, non è possibile.
Eh sì, insomma.
La riassuma.
Ok, vado al dunque. Finisco questo della Costituzione perché...
Sì,
ok, è importantissimo anche... certo, fatemi leggere. Articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e della sentenza. Ma l'altra settimana abbiamo ascoltato 27 emendamenti fino a quasi mezzanotte, adesso... Abbiate la pazienza di ascoltarmi. Non siete venuti a due convegni tra cui c'erano personaggi di fama internazionale come la dottoressa Gatti e il dottor Montanari. Sono felicissimo di averlo sequestrato e c'ho tanti testimoni. Ok, vado al dunque. Comunque ci sono una serie di norme sia europee che internazionali, oltre a violazioni alla Costituzione. Vado direttamente allora alle preoccupazioni, così almeno assecondo il mio Presidente e di conseguenza dimostro un grande rispetto anche per le esigenze del Sindaco che... Vabbè, il Sindaco interpreta tutto il Consiglio Comunale, però che vedo sorridente, sono tutti felici. Fateli un vaccino. Ok, scusate dell'ilarità, però ogni tanto bisogna anche spezzare un po' il clima teso, perché mi rendo conto che coloro che adesso voteranno contro si assumeranno tutte le responsabilità per quanto riguarda la salute dei bambini, visto che i documenti sanitari militari attestano che 5 vaccini fatti contemporaneamente alterano il DNA. Ai bambini viene iniettato la esavalente e la trivalente contemporaneamente, perciò sono 8 vaccini. Di conseguenza ciò che dice il professor Nobile significa che altererà il DNA dei bambini. Le conseguenze li conosciamo perché il progetto Signum, sempre un progetto militare, di sanità militare pubblicato nel 2011, ha dimostrato la correlazione tra vaccini e cancro. Questa è solo una premessa, così, visto che non avete letto né l'interrogazione e né la mozione. Esprime preoccupazione, almeno io la esprimo, per i profili di incostituzionalità delle norme contenute nel decreto legge numero 73/2017, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci, convertito in legge 119/2017, in quanto viene introdotto una differenziazione tra la scuola non dell'obbligo, nella quale non è consentito di frequentare, e quella dell'obbligo, in cui è sufficiente pagare una multa. Nonostante i motivi della decretazione sono sanitari e non potrebbero essere monetizzati se non la normativa fosse, cioè, nel caso fosse coerente. Ritiene che una vera campagna di vaccinazione dovrebbe avvenire attraverso una politica delle istituzioni di tipo culturale, formativo e informativo dei genitori e del personale educativo e docente, e vista l'efficacia della legge, incrementando i fondi a disposizione previsti dalle norme. La richiesta che faccio al Consiglio Comunale impegna l'amministrazione comunale a coordinarsi per i propri servizi di competenza e di quelli statali ed eroganti o gestiti dai soggetti terzi che siano sottoposti alle nuove norme vaccinali previste dal decreto legge 73/2017, non leggo più, che nel territorio ci sia una uniformità di trattamento e di gestione delle situazioni non in regola che permette di non escludere in nessuna scuola di ogni ordine e grado chi non abbia in regola il proprio piano vaccinale. Impegna l'amministrazione comunale a ritenere l'aver fissato l'appuntamento presso l'ASL territorialmente competente, anche senza la espressa dichiarazione da parte dei genitori di volontà di vaccinazione del proprio figlio o della propria figlia, motivo di accettazione ed avvio del percorso educativo e scolastico. Chiedere al Governo e al Parlamento di modificare il decreto legge 73/2017, convertito in 119, permettendo che gli esami sulle autoimmunizzazioni siano gratuite nel sistema sanitario nazionale, e che proponga alla Regione Lazio di unirsi in questa battaglia di equità. Chiede al Governo e al Parlamento di valutare di intervenire legislativamente per adeguare la norma del decreto 73 convertito in 119 del 2017 di prevenzione vaccinale di malattie infettive e quant'altro, qualora si dovessero verificare problemi d'applicazione riguardanti all'inserimento dei bambini e delle bambine in Italia nei percorsi scolastici anche nel ciclo tra i 0 e i 6 anni, soprattutto nei casi in cui la ASL o altri soggetti siano inadempienti o non nelle condizioni di effettuare e rilasciare atti e documenti nei tempi dettati dalla norma. Impegna il Sindaco e la Giunta ad inoltrare il presente atto al Presidente della Camera e dei Deputati e al Presidente del Senato, ai capi gruppo parlamentari di Camera e Senato. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora, siccome ho un'altra mozione presentata dal gruppo consigliere dei 5 Stelle, anche se porta il protocollo 19218, il 9241, obblighi vaccinali e attuazione del superiore interesse, trattandosi di connessione oggettiva, quindi lo stesso argomento, chiederei, se siete d'accordo, che anche quella mozione venga presentata al Consiglio Comunale con poi delle votazioni diverse e decidiamo in corso quello che dobbiamo fare. Prego, consigliere Vizzuti Piccoli, o consigliere Forte. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Giunta, buonasera ai cittadini presenti, a quelli che ci ascoltano via radio e a tutti i colleghi del Consiglio Comunale. La mozione che portiamo in discussione questa sera, anche noi a questo punto, noi siamo certi che voi avrete la sensibilità di convergere, e tratta di un argomento spinoso, che sono per l'appunto le vaccinazioni. Cercherò di essere molto veloce e per quanto possibile sintetico, e passo subito a cosa noi vogliamo chiedere alla Giunta. Noi vorremmo però che voi vi attivaste per promuovere le necessarie attività istituzionali nei confronti del governo, della regione, dell'ANCI, degli enti scolastici di competenza, al fine di evitare che i bambini e le bambine non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti, non siano allontanati dalle strutture educative scolastiche e che sia consentito loro di giungere alla conclusione dell'anno educativo. E vi chiediamo anche di attivarvi per richiedere affinché gli enti competenti possano dare chiari e linee guida operative che consentano unità di attuazione sul territorio della normativa. Voi sapete che la legge era partita in un modo molto semplice. Le strutture scolastiche dovevano inviare gli elenchi degli studenti alle aziende sanitarie che avrebbero risposto direttamente dando l'elenco di chi era in regola con le disposizioni legislative e chi invece doveva ancora fare le vaccinazioni. Chi ha dei figli sa come questa cosa poi è andata a finire, con richieste di certificati dopo lunghe code fatte all'ASL, certificati magari autocertificati o fotocopie del libretto vaccinale portate alle scuole, e anche adesso la nostra ASL, che è pure una struttura molto attiva e efficace, consente ai genitori di ottenere online il certificato vaccinale, ma non è questa la prassi che era stata prevista. Quindi sarebbe importante che noi arrivassimo almeno su una legge così discutibile come la Lorenzin, quantomeno a una semplicità di attuazione. Però la nostra non è una mozione che dibatte delle teorie scientifiche o quasi scientifiche che alimentano il confronto tra pro e contro i vaccini, che non sarebbe questa la sede, e non è una mozione che vuole compiacersi nel dissezionare la legge Lorenzin per mettere in risalto i limiti, le incongruenze scientifiche, tecniche e pratiche, perché sarebbe veramente un'inutile perdita di tempo. Non è una mozione che chiede al sindaco e alla giunta atti che, anche quali fossero nelle vostre convinzioni, non sono comunque nelle vostre competenze. Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, interviene nelle emergenze e dal più potrebbe allontanare uno studente dalla scuola o chiudere una sede scolastica per gravi motivi. Certo non può, disattendendo alle leggi vigenti, obbligare i dirigenti scolastici ad agire contro un ordinamento nazionale. Questa, e potrebbe anche stupire, non è una mozione a difesa della libertà di scelta, ma al contrario è a difesa di quei cittadini che, pur godendo di pienezza dei propri diritti costituzionali, non possono scegliere. Questa è una mozione a difesa dei bambini e, nello specifico, dei bambini delle scuole materne. Questi nostri piccoli concittadini che non compiono una scelta quando vengono o non vengono vaccinati, subiscono le decisioni dei genitori. Noi non sappiamo perché al legislatore sia sembrato giusto sanzionare l'adulto punendo il bambino, allontanandolo dalla scuola materna e privandolo, anzi peggio, interrompendo un percorso formativo, psicologico, educativo, che forse è più importante della stessa scuola dell'obbligo. L'importanza della socializzazione nel periodo 3-5 anni è tale che, in caso di dubbio sui disturbi cognitivi e dello sviluppo, i neuropsichiatri pospongono le loro valutazioni ad alcuni mesi dopo l'inizio della frequenza della scuola materna. La scuola materna non è un parcheggio per minori, è invece l'occasione formativa che tutto il mondo scientifico ritiene essenziale nel corretto sviluppo delle capacità relazionali, psicologiche ed affettive. In questo senso non si può tollerare che un bambino, solo perché non protetto dalle norme dell'obbligo scolastico, diventi l'oggetto di un'autentica vendetta del legislatore contro il genitore renitente e che sia così punito con l'allontanamento dal suo ambiente. Questa mozione non può avere un carattere pratico, vuole essere etica. A noi piace pensare che possa essere vista come l'occasione per il nostro sindaco e la giunta di farsi non solo testimoni presso la Regione, il Ministero, il Governo e tutte le autorità competenti dell'iniquo trattamento riservato ai bambini più piccoli, ma come l'occasione di diventare dei tutori dei diritti di cittadini italiani che per la loro giovane età non hanno diritto di scelta, di voto e di parola. Tutto questo nell'attesa che il nuovo Parlamento arrivi a un ripensamento sull'attuale legge che permetta alle persone di percepire le vaccinazioni come una preziosa e irrinunciabile opportunità di salute, come un privilegio che una nazione ricca e civile offre ai propri cittadini e non come un atto d'obbligo di una discutibile legge scritta da un diversamente competente ministro e votata da un Parlamento eletto con una legge incostituzionale. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora, gli interventi, ho iscritto a parlare il consigliere Forchetta. Prego, consigliere.
Sì, grazie Presidente. Volevo rivolgermi al collega Cavaliere, in quanto ha fatto una precisazione, anzi un'affermazione importante, che c'è una correlazione tra cancro e vaccini. Assolutamente è falso. È falso, parlo come presidente, non mi interessano le statistiche, io parlo come presidente di un'associazione che segue pazienti oncologici e seguo convegni internazionali e nazionali e le posso assicurare che non c'è nessuna correlazione. Per quanto riguarda una scelta, che deve essere una scelta, io sono d'accordo, ma non mettiamo queste fake news che veramente sono gravi. È una cosa di un carattere gravissimo, cioè dire che c'è una correlazione col cancro. Non possiamo dire questo perché non è esatto, non è scientificamente provato questo. No, non è provato. È un medico? È un oncologo?
Non può interloquire.
No, chiedevo se è un oncologo.
Consigliere Cavaliere, non può interloquire, deve far finire gli interventi.
Chiedevo se lei è un medico, se lei è un oncologo che può ritenere questo, se c'è uno studio scientifico, anzi chiedo se magari mi mostra uno studio scientifico. E poi volevo aggiungere che le sperimentazioni che lei parla tanto a me hanno salvato la vita e salvo la vita ogni giorno a tanti pazienti. Grazie.
Grazie consigliere Forchetta, altri interventi? Consigliere Ardita, prego.
Sì. Ah, mi scusi, mi sono permesso. Allora, intanto diciamo che il professor Forte parla della mozione numero 10 del 30 gennaio del 2018, uno deve avere anche una versione ufficiale, primo. Secondo, è curioso invece leggere nel comunicato stampa del Campidoglio del Movimento 5 Stelle, che al penultimo verso dicono: riteniamo che la legge Lorenzin contenga una serie di incongruenze tecniche, scientifiche e pratiche tali da non essere una legge accettabile. Forse questo pezzettino piccolo ve lo siete dimenticato. Vabbè, ma non è un problema, non è il momento di fare polemica e di fare i professori di questa maniera. Ho appreso più dal professor Cavaliere, che conosce bene la materia. Io ritengo che stiamo discutendo la mozione, anche quella presentata da Forte e da Pizzetti al gruppo 5 Stelle, che riguarda i bambini che vanno a scuola e che stanno terminando l'anno scolastico. Qual è il problema nel concreto? E che sarebbe giusto, mi sembra anche recentemente, in questi giorni, lo stesso provvedimento l'ha fatto il comune vicino Cerveteri, credo che sia in questo senso lo stesso, di permettere a questi bambini, se non hanno fatto tutti i vaccini, di terminare l'anno scolastico. Che questo è il concreto della mozione, che noi condividiamo come gruppo di Fratelli d'Italia. Poi, primo piccolo aspetto politico, parliamo comunque dei vaccini che oggi sono contrari. Due leader nazionali che hanno ottenuto la maggioranza al Parlamento, come Salvini e 5 Stelle e Grillo. E noi, una parte della Camera, abbiamo votato contrario e sull'altra ci siamo astenuti, come Fratelli d'Italia. E ritengo che se quasi la maggioranza del governo oggi è contraria ai vaccini, ci sono i presupposti nel Parlamento che questa legge cambi. Allora, ritornando e attenendosi alla vostra mozione, che è sicuramente già condivisa anche dallo stesso Cavaliere, noi sicuramente saremo per il sì di dire all'amministrazione che questi bambini che non hanno completato tutti i vaccini possano terminare l'anno scolastico.
Presidente. Grazie. Ci sono altri interventi? Altri consigliere Moretti, prego.
Sì, grazie Presidente. Ho faticato un po' a raccapezzarmi tra le due mozioni. Quella del collega Cavaliere, francamente, è stata pirotecnica. Si è passato da enunciazioni di carattere sanitario, epidemiologico, costituzionale e legislativo. Io credevo di assistere a un riassunto di quelle che potevano essere le sue richieste e poi mi sono perso. Non so se ho diciamo le conoscenze giuste per parlare di questi argomenti, non ho frequentato i suoi convegni, però mi sento di dire che in Italia siamo tre. Signora, poi parliamo volentieri al di fuori del Consiglio Comunale.
Invito il pubblico a non interrompere i consigli comunali, grazie.
Quindi è molto semplice da parte mia, per le conoscenze che ho, risponderle. Io credo che la copertura vaccinale sia un obbligo di legge che deriva da studi pluriennali, tra i quali in Italia siamo all'avanguardia, per lei, perché se lei non lo sapesse, che poi consentono ad una popolazione molto ampia di immunizzarsi complessivamente verso degli agenti patogeni. Il fatto che si facciano dei vaccini polivalenti equivale un pochino a quello che ci succede tutti i giorni quando veniamo a contatto con gli antigeni. Noi ci immunizziamo, anche alla nostra età, costantemente con verso tanti antigeni e produciamo noi stessi gli anticorpi.
Scusi, tutto consigliere quello... Moretti, devo sì. Interrompere un attimo, i cartelli non sono ammessi in consiglio comunale. Sì, ma scusate, la terza interruzione, vi devo far allontanare dall'aula. Vi chiedo gentilmente di comportarvi come si deve comportare il pubblico e come il regolamento. Scusi consigliere, può proseguire, grazie.
Questo per dire che credo nella funzione dei vaccini e credo nella funzione dei vaccini polivalenti, perché un vaccino stimola una parte del sistema immunitario. Quando più stimoli si sommano, si è immunizzati verso più patogeni differenti. I polivalenti esistono da tantissimo tempo. Se oggi vengono demonizzati è perché c'è una corrente di pensiero, alla quale io non riesco a dare valore scientifico, pur facendo questo lavoro, che sostiene che siano pericolosi. Lei nella sua introduzione ha parlato di vaccini inquinati. Ecco, parlare di vaccini inquinati significa avere la certezza che delle aziende farmaceutiche stiano producendo cose che ci fanno male piuttosto che curarci. Allora, se ci fossero queste evidenze, l'Agenzia Italiana del Farmaco e tutti quanti gli enti di controllo credo provvederebbero, ma questo non solo in Italia, molto spesso i vaccini li compriamo da grandi aziende che li producono all'estero perché vengono studiati all'estero. Quindi io credo che i controlli siano accurati, meticolosi e soprattutto lo studio epidemiologico che sta alla base della scelta di vaccinare di massa le persone, siamo legati al fatto che c'è una recrudescenza di alcune malattie, legati alla grande migrazione di massa per certi versi, legati anche all'abbandono della pratica vaccinale da parte di alcune famiglie. Quindi io non mi sento di condividere la sua mozione, consigliere, e lo dico a titolo personale, poi colleghi, ognuno può decidere come vuole, soprattutto perché questo argomento credo che sia un argomento di carattere sanitario nazionale e mi riesce difficile, francamente, poter esprimere un parere avendo una conoscenza che, insomma, lei sa che lavoro.